State per ascoltare Atrabile, stagione 1, episodio 11.
Titolo:
ma che sei bipolare?
Madonna, c'è assurdo!
Bipolare? No. Che schifo!
E bentornate ad un'altra meravigliosa puntata di Atrabile, il salotto virtuale per la sensibilizzazione alla salute mentale. Io sono Giosmine, con me...
always...
Erika!
E ora di che cosa parliamo, Erika?
Allora, oggi facciamo una bella intervista. Intanto, partiamo dal presupposto che vi chiediamo scusa per i nostri ritardi, ma uno, la nostra salute mentale, come ben sapete, è abbastanza complicata e abbiamo pensato che fosse giusto mantenere una coerenza. Cioè, se facciamo un podcast dove parliamo di salute mentale, dell'importanza di valorizzare i nostri spazi, come ci sentiamo e tutto il resto, registrare in un momento in cui ci sentivamo una merda reciprocamente e a fasi alterne era un po' contraddittorio. In secondo luogo, la scorsa settimana abbiamo avuto un problema tecnico, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato questa stagione di Atrabile è che Erika, Jasmine e i problemi tecnici sono praticamente un ménage à trois.
Oh mio Dio, di tutti i modi che potevi usare per descriverlo, ménage à trois?
Beh, mi sembrava opportuno.
No, per me è un combloddo, invece. C'è la Big Pharma che mi sta combloddando, perché poi ogni volta il computer di Erika sembra funzionare da Dio, ma quando poi riapro il file, qualcosa è esploso. Perché qui parliamo di tre, ma il tecnico audio sono io.
He tricks you.
E quindi sono io quella che poi bestemmia e partono i francesismi. Ma comunque, tornando a parlare di gioie, approfitto anche per dire un'altra cosa, che è vero che abbiamo avuto problemi ad andare avanti con il nostro podcastino, ma ci siamo fatte perdonare con una live su Instagram, quanto siamo tecnologiche.
Sì, vi consigliamo di recuperarla perché in realtà è andata molto meglio di quanto ci aspettassimo noi, visto che abbiamo dato zero preavviso praticamente ed era una cosa improvvisata, invece è stato strabello, quindi non soltanto abbiamo in programma di farne altre, ma se voi siete interessati fateci sapere argomenti, fateci domande su Instagram, sulla nostra email, che poi vi diremo alla fine. Per noi è veramente stata una bella scoperta, quindi ci teniamo a riavere questo contatto più diretto con voi, perché in realtà è vero che questo è un salotto in cui ci mettiamo a parlare un po' insieme, però qui è una cosa un po' a due tra me e Jasmine, voi ci ascoltate e non potete interagire, invece nella diretta è stato veramente bello potersi confrontare con voi.
Anzi, a tal proposito, grazie a chiunque ha scritto, perché lo ammettiamo, non eravamo così sicure avremmo avuto più di due persone ad ascoltarci, invece c'era questa decina costante che ci faceva domande molto interessanti. Effettivamente si notava che seguivano le puntate e tutto quanto, perché facevano riferimenti e niente, siamo delle madri orgogliose un po' lusingate e molto felici.
In pratica io e Jasmine abbiamo fatto di tutto per non commuoverci e non piangere, la mia idea ci seguono ma in realtà stavamo morendo dentro di gioia per questa partecipazione. Comunque, detto questo,
visto che abbiamo parlato dell'aprirci al nostro saluppino,
accennavo all'inizio, prima di aprire queste parentesi, che questa puntata sarà un'intervista. Chi di voi ha ascoltato tutte le puntate, applausi per fibra, sa che abbiamo già fatto una puntata, quella relativa al rapporto con il cibo, in cui Jasmine mi ha fatto un'intervista, in sostanza, cioè abbiamo spiegato come si possono manifestare patologicamente o meno i rapporti difficili col cibo tramite la mia esperienza, perché io sono, diciamo, un'esperta in questo. In questo caso invece analizziamo, come dice il titolo, un disturbo, facendo un'intervista a Jasmine, che è la massima esperta tra noi due del disturbo bipolare.
Parta con la prima domanda.
La prima domanda sarà scontata, signorina Jasmine. Quello che mi chiedo è come e quando sono iniziate le prime manifestazioni. Cioè, quando pensi adesso, riflettendoci a mente fredda, che possano essere individuati già i primi sintomi, non lo so, in un'infanzia, in alcune caratteristiche che erano già emerse però non erano mai state ricondotte, insomma, al disturbo, e quando, tra virgolette, hai preso consapevolezza anche a posteriori che qualcosina era leggermente diverso?
Allora, partiamo col dire salve, sono Jasmine e mi è stato diagnosticato il disturbo bipolare di tipo 2. Questo perché ce ne sono di due tipi. Io ho il secondo, quindi mi soffermerò principalmente su quello perché sono la massima esperta del mio disturbo e non degli altri. Si rassomigliano in alcuni aspetti, per il resto non c'entrano un fico secco.
Lo spiegheremo meglio in seguito.
Più tardi. Penso, riflettendo, ai posteri della diagnosi, che quasi sicuramente attribuirei le prime avvisaglie quando avevo 18-19 anni. Il disturbo bipolare da ciò che mi è stato spiegato dalla mia ex psichiatra e i vari esperti a cui mi sono approcciata, non tocca l'infanzia. Non è un disturbo che sviluppi nell'età della pubertà o della prima adolescenza, ma più nella seconda fase dell'adolescenza, prima età adulta, quindi 18-20, 18-25 e così via. Il che significa che se ci sono dei rari casi di 16-17 anni che possono già sviluppare un disturbo bipolare, trovarlo a posteriori, cioè ad anteriori ancora più piccoli, è pressoché impossibile, tra virgolette, veramente difficile. Quindi non c'è una causa scritta, una cosa che ti dice questo ti dà il disturbo bipolare, come in molti disturbi a livello psicologico. C'è chi dice che magari hai una tendenza genetica a determinate patologie, determinati disturbi, un po' come si sa che esiste la familiarità per la depressione. Certe cose possono essere sinonimo di un, c'è un'alta possibilità che una determinata gamma di disturbi possa colpirti più facilmente di altre. Tra queste, evidentemente, nel mio caso c'è anche questa del disturbo bipolare. Penso perché, sempre riflettendo, nella mia famiglia la salute mentale è sempre stata un pochino traballantina, ma come tutti sapranno, i miei bellissimi ascoltatori, le generazioni precedenti non hanno una grande cultura in merito, quindi penso che molti miei parenti avrebbero dovuto fare un giretto.
Infatti anch'io, quando sono andata dalla mia psichiatra, in realtà non mi ero mai posta il problema ed ero risposi alla prima volta che lei mi chiese: c'è familiarità nella tua famiglia con questo genere di disturbi? Io ricordo che dissi no. Poi, a distanza di mesi, riflettendoci, in realtà mi sono accorta che nel ramo materno c'era una familiarità con i disturbi di tipo depressivo barra ansiosi, che però, come diceva Jasmine, non erano mai stati categorizzati perché le precedenti generazioni non avevano in qualche modo la consapevolezza e la cultura di farlo. Però in generale possiamo dire che in molti disturbi mentali c'è una componente genetica, che non significa avere il gene del bipolarismo, della malattia mentale, significa solo avere una predisposizione allo sviluppo di determinate sintomatologie di vario tipo. È una cosa diversa, per farvi un esempio pratico, rispetto al disturbo da stress post-traumatico, che in questo caso ha una causa esterna, appunto. Esattamente, in questo caso non c'è una predisposizione genetica al trauma. Arriva il trauma, il tuo cervello dice "Uey, è troppo", e quindi insomma, il tuo cervello fa delle cose, mentre in alcuni disturbi come il bipolarismo ci può, o la depressione o altri ancora, ci può essere una predisposizione genetica. Ma, ci dirà Jasmine,
principalmente si parla di cause ambientali. Quando si usa l'espressione ambientale si intende dire, appunto, le tue esperienze di vita, il contesto familiare o anche non familiare, amicale, compagnia dove hai vissuto, che è un po' quello che spiega il 90% credo dei disturbi psicologici. Il fattore ambientale credo sia fondamentale, sapere cosa hai vissuto. Io non voglio mettermi qui con la musica triste e dire "ho avuto una vita che mi ha distrutto dall'interno". Oggettivamente io, parere mio personale, ora secondo me mi arriva una scarpa da parte di Erika, se sentite un tonfo sono io che muoio, non è che abbia avuto una vita così wow, super truce, però so che ci sono determinati episodi che sono stati segnanti, ecco. Quindi so che ci sono dei fattori a mio favore di questa diagnosi che mi dicono quelli sono i punti in cui probabilmente si è incrinata la tua salute mentale, no? Quindi il mio cervello a un certo punto ha detto no grazie, non mi sembra proprio il caso, e nel cercare di sostenere il tutto si è creata una sorta di disfunzione a livello chimico, a livello di comportamento, a livello di un po' di personalità e tutto quanto, che poi è esplosa, implosa nella mia mancanza del tenergli conto, che poi posteri esplosa anche e soprattutto perché non ho agito subito quando mi sono resa conto della depressione che stavo cominciando a vivere e determinate problematiche. Quindi anche per questo calchiamo molto sul "se state male non vi fate problemi di andare a bla bla bla", perché la salute mentale è effetto domino, come vi ho detto più volte. Sì, una cosa degenera se non la tieni sotto controllo, come per il corpo, qualunque cosa. Quindi evidentemente il mio degenerare è diventato il disturbo bipolare di tipo 2.
Sai, una cosa che spesso non consideriamo tutti noi è che non è soltanto quanto grave e vessatoria deve essere la tua esperienza di vita. A volte ci sono alcune esperienze di vita che, collocate in determinati periodi della tua vita, anche a livello anagrafico, possono avere un certo tipo di incidenza sul cervello della persona da cui vengono subite. Per dire, un trauma che viene subito da una persona di 30 anni barra 40 anni agisce e ha un effetto minore che non su un ragazzo di 18 anni, che non su un bambino di 7, di 8, di 10. Questo perché? Perché perché scientificamente quello che ci dicono gli scienziati è che il cervello umano fino intorno ai 25 anni, se non erro, comunque la prima età adulta che va dai 25 ai 30, non è completamente formato. Quindi nella fase adolescenziale, nella fase infantile, nella fase della primissima adultanza, chiamiamola così, che è quando ci sono ancora 21, 22, 23 anni, ci sono alcune parti del cervello che sono ancora in formazione, il che significa che questi eventi traumatizzanti vengono assorbite da un cervello che sta ancora tentando di trovare una sua stabilità definitiva. Per questo ci sono delle situazioni che magari, se capitassero ad una persona adulta, non provocherebbero tutto questo scompiglio. Nella mia modesto parere, è probabile che questi eventi segnanti, che molti potrebbero dire ma non è così grave, per dirti, in realtà contestualizzate all'età che tu avevi, al contesto che stavi vivendo, che poteva magari anche aggravare la cosa che stavi provando, possono aver avuto giustamente, a livello proprio fisiologico, sul tuo cervello un impatto che ha poi innescato, se così vogliamo dire, o meglio ha favorito quella componente genetica e così via.
Esatto. Ora, nel mio caso, io e la depressione siamo best buddies da un po'. Penso che già quando avevo 16 anni sono particolarmente sicura, se non prima, di aver sofferto in qualche modo di depressione, anche solo episodi brevi sparsi nel tempo. Se volessi sapere come mi sono resa conto ai posteri del disturbo bipolare che era esploso, sono per determinate sintomatiche che ho cominciato a vivere in maniera sempre più assidua alla fine dei 17 anni, e poi 18-19 è andata proprio un'ondata che non potevi fermare. Molte persone, quando riguarda la salute mentale, ma anche solo il parlare normalmente, tendono ad abusare del termine insonnia. L'insonnia non è il non dormo. Il non dormo è molto generico, noi diciamo soffro di insonnia. L'insonnia è quando sei stanchissimo, senti proprio la stanchezza addosso, ma stranamente non riesci a prendere sonno. Il mio problema non era quello, io non dormivo, non ho dormito correttamente, / non ho dormito proprio per anni. E quando dico per anni intendo dire che dai 17 fino ai 25 ho avuto problemi a dormire, roba che potevo anche non dormire per 24 ore e così via. Non è che non avevo sonno, non riuscivo a stare ferma. Immaginatevi di fare una corsa tipo maratone e vi rimane l'adrenalina in corpo che pompa nel cervello e vi dice fate questo, guarda a destra, guarda a sinistra, quindi diventi ipersensibile e iperattiva. Io avevo questo distesa a letto di notte, quindi immagina la stanchezza di un cervello che non si ferma mai, quindi poi durante la giornata sembravo sempre fiacca e mi dicono è perché non hai dormito. Anche, ma soprattutto perché il mio cervello non si è mai fermato, anche quando ero ferma per davvero sul letto.
Ci sta anche che un'altra cosa, anche io soffro di disturbi del sonno più che di insonnia, le persone che hanno determinate patologie non hanno un sonno riposato come chi invece non soffre di determinate patologie. Un esempio che posso fare, sempre per richiamare il disturbo da stress post-traumatico di cui abbiamo già accennato, è che le persone che ne soffrono hanno spesso dei flashback notturni che si possono manifestare sotto forma di incubi che richiamano l'esperienza traumatica che hanno vissuto, e possono avere un sonno disturbato nel senso di risveglio a singhiozzo oppure sonno più leggero senza mai raggiungere la profondità. Questo che cosa significa? Che in sostanza tu magari stai anche dormendo, però il sonno che stai facendo non è così profondo, non è così riposante come dovrebbe essere,
perché il tuo cervello sta lavorando forse anche il doppio.
Detto questo, io passerei alla seconda domanda, perché credo che la nostra Jasmine sia stata molto esaustiva per quanto riguarda la prima. La seconda domanda che ti vorrei porre anche in favore dei nostri ascoltatori è: quando ti è stata fatta la diagnosi? E partirei comunque, perché so che tu sei molto preparata sull'argomento, facendo in qualche modo, offrendoci una panoramica del disturbo bipolare di tipo 1, di tipo 2. Questo perché non so se lo sapete, ma agli esordi della nostra conoscenza, proprio abbastanza presto, Jasmine ha spiegato che soffriva di disturbo bipolare di tipo 2, e io ai tempi non sapevo che ci fossero due disturbi, men che meno conoscevo le peculiarità che distinguono il disturbo bipolare di tipo 1 dal disturbo bipolare di tipo 2. Quindi nel tempo io ho imparato molte cose, e credo che se Jasmine ci offre questa panoramica può darci in qualche modo un quadro molto più definito delle differenze e rendere questa conversazione leggermente scientifica, diciamo, ma anche molto interessante.
Partiamo col dire che è ancora un disturbo molto discusso nel campo. Ci sono sottocategorie che vengono reinventate, ridiscusse, quindi io citerò solo quelle che sono sicure, tra virgolette, che sono il disturbo bipolare di primo tipo, il disturbo bipolare di secondo tipo, che è quello che ho io, e il disturbo ciclotimico. Il disturbo ciclotimico, per toglierlo subito dal mezzo alla spiegazione, è quello che definirei non né carne né pesce, cioè hai tutto ciò che sembra portarti a una diagnosi del mio tipo, il secondo tipo, ma non c'è abbastanza quantità di episodi di depressione maggiore, cioè periodi belli, grossi, consolidati di depressione, abbastanza di rientrare per manuale al mio tipo. Ma ora ve la spiego meglio. Il mio, di secondo tipo, è caratterizzato da una presenza massiva durante la mia giornata slash settimana di episodi depressivi. Quando dico episodi depressivi intendo dire mi sento un po' melanconica, intendo dire veri e propri crolli. Ecco, la differenza sta in questo. Essere di umore depresso e vivere un episodio depressivo sono due cose diverse, che sono cose che, se non sbaglio, dovremmo aver già detto in alcune puntate, quindi non mi ci soffermerò troppo, ma fondamentalmente a me succede, ora che ho una terapia farmaceutica, di avere un umore depresso, quindi questa melanconia, angoscia, anche questo distacco emotivo, no? Dove sembra che tutto ti tange meno. È un po' come se io lo so che sto vivendo quell'emozione, ma proprio è insipido, è tutto insipido per me. Quindi è uno stimolo molto distante, è l'eco di un'emozione che non sto vivendo. Quello è l'umore depresso. Stai, mi sfotterai per giorni su questa frase, vero?
È una frase bellissima!
Non lo so, mi è uscita così, non...
Complimenti!
Grazie, piccola. Vabbè, vado avanti. Cosa succede, però? Non è sempre umore depresso quello che vive il bipolare. L'esempio che posso fare, sempre grafico per aiutare, è: immaginate un foglio, dividetelo con una linea a metà, l'equatore, ok? Normalmente una persona neurotipica, cioè che non ha problematiche a livello mentale, consolidate, diagnosi e quel che cavolo è, cammina su quella linea. Ogni tanto succede che va giù un pochino depressione, perché tutti possiamo avere episodi di vita di merda e quindi cadere in depressione o essere semplicemente su quella via lì, e altre volte va un pochino su. Quell'euforia, la gioia del momento, l'adrenalina, e quindi è una piccola ondina che però torna sempre lì, su quell'equatore fantastico. Quando è il disturbo bipolare di secondo tipo, tu invece parti di base dalla metà bassa. Avrai sempre quell'umore un pochino depresso, quella tendenza a lasciarti andare alla melanconia, quella tendenza all'angoscia, quella al crolli. Crolli che poi si manifestano in anche un lasciarsi andare, quindi magari per 18 ore stai a letto e hai quella che si chiama anedonia, cioè quello che ho detto prima, le emozioni non ci sono. Non senti una sega e stai come me per 16 ore a letto, magari piangi col singhiozzo o piangi senza fare rumore guardando il vuoto. Dormi un sacco perché il tuo cervello è talmente ormai andato che si sta consumando alla depressione che ti dà l'impulso di farla finita, tra virgolette, con il sonno. Poi vabbè, i pensieri suicidari fanno parte nell'elenco delle sintomatiche del disturbo bipolare di secondo tipo, perché è un po' vanno a braccetto, no? La profonda depressione e i disturbi suicidari, che nel mio caso non erano un prendo questa cosa e mi faccio del male, perché non solo quelli sono da considerare di pensieri suicidari, non volevo esserci, ok? Quindi la mia idea, il mio modo di vivere il pensiero suicidario era l'annullarmi. Non avevo lo sforzo e l'energia per voler agire e porre fine alla sofferenza, tra virgolette, ma semplicemente smettere di esistere. Quindi stare anche 20 ore a letto e non mangiare e così via.
Non puoi lasciarsi andare.
Da morire, letteralmente. Però succede anche un'altra cosa, che ogni tanto vai su. Quindi vai nella seconda metà del foglio, quella in alto, ma non riesci mai ad arrivare in alto. Quindi soffri di quegli stati che vengono chiamati ipomaniacali. Cioè un episodio maniacale, ma non troppo forte. Cos'è un episodio maniacale? Euforia. Logorrea, sprazzi emotivi in cui, oh mio Dio, posso fare tutto, io sono Superman.
In pratica ci stai facendo una distinzione tra il tuo bipolarismo, cioè di tipo 2, e quello di tipo 1. Dici in maniera un po' più specifica come quello di tipo 1, così riusciamo a fare le differenze.
Giusto, giusto, fai benissimo a fermarmi. Perché cos'è il disturbo di tipo 1? È caratterizzato, a differenza di quello 2, non dagli episodi e lo stato depressivo, ma da quello maniacale. Cioè, hop hop, in alto, in alto, in alto, in alto. Sei euforico, sei logorroico, c'è questa logorrea insensata senza alcuna logica, non riesci a stare fermo, sei irrequieto, devi muoverti, devi parlare, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, il tuo cervello è sempre in funzione, che ti porta ad avere anche disturbi di tipo dell'attenzione, perché il tuo cervello sta cercando di seguire ogni cavolo di impulso, è come se fosse iperattivo. Quindi questo ti porta ad avere difficoltà a dormire, perché come ho detto prima, sei irrequieto, sei sempre attivo, quindi non puoi dormire, hai il cuore a mille, pressione che vola fortissimo, e a volte questo porta a inibire una parte del cervello che crea i filtri e crea quella sorta di raziocinio autoconservativo. Quindi molte persone che soffrono del disturbo bipolare di primo tipo, quindi non il mio, in uno stato maniacale molto alto possono fare cose incredibilmente incoscienti e molto pericolose, perché non hanno l'idea del ti fai male, perché si sentono talmente tanto potenti che loro sono al di sopra di tutto, quindi sono più veloce della macchina, allora corro nel traffico, mi potrebbero investire? Assolutamente sì, ci sono persone che sono state investite, che mi sono andato a cercare delle riviste in merito, e esattamente sì, non era un esempio a caso, gente che è stata investita perché era convinta di essere più veloce della macchina, gente famosa come Kanye West. Kanye soffre di disturbo bipolare di primo tipo e ha deciso a un certo punto di non trattarlo più, perché si sentiva al di sopra del disturbo, che in realtà è dovuto al suo disturbo stesso, e quindi un giorno ha deciso di dire su Twitter che lui era il nuovo Gesù, che lui sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti, ha cominciato tipo a pisciare sui suoi premi da produttore musicale, ha cominciato a sbraitare in giro, a andare in giro con il Kevlar, il giubbotto antiproiettile, e dire che lui avrebbe fermato i problemi in America perché lui era un visionario. Poi sua moglie l'ha costretta a riprendere le medicine, dopo qualche giorno ha chiesto scusa perché stava flippando di brutto. Quello è un esempio di disturbo maniacale. Ora, ovviamente, non tutti sono così. Io sto facendo gli esempi da manuale. Ognuno ha il suo carattere, ha la sua predisposizione genetica e compagnia. Non vivono tutti esattamente lo stesso modo il disturbo.
Do una piccola parentesi di pop culture. Se qualcuno di voi fosse interessato a intuire un po' meglio la rappresentazione grafica, diciamo così, cinematografica quasi, del disturbo, vi consiglio di guardare la puntata di Modern Love con protagonista Anna Hathaway, che dà una rappresentazione del disturbo bipolare di tipo 1 molto particolare e molto facile da capire, cioè fa capire, come diceva Jasmine, come chi soffre di disturbo bipolare di tipo 1 possa passare da un eccesso alto ad un eccesso basso in maniera estremamente repentina, che forse, correggimi se sbaglio, è per questo che si parla di bipolarità, cioè come se le persone switchassero da una personalità all'altra, tra virgolette. Perché passi da un picco in cui ti senti Gesù Cristo in terra, sei il nuovo Messia, al picco in cui non riesci nemmeno più ad alzarti dal letto e senti di non avere nulla di normale, perché il tuo cervello non ti aiuta, perché ti fa sentire come una meba.
Esattamente. Nel mio caso, che è il tipo 2, io invece parto dall'essere una ameba e avere crolli che mi portano ad essere il signore, il re delle ameba, e ho invece a volte dei picchi che non possono mai essere alti come quelli di primo tipo, perché proprio noia fo, perché sennò non sarebbe di secondo tipo, ma una forma soft dell'episodio maniacale, che è l'ipomaniacalità. Nel mio caso, per esempio, come la vivo io, uno, difficoltà a dormire, perché l'irrequietezza di cui ho parlato. Quando ho degli stimoli positivi, no? Magari eccessiva gioia, adrenalina per qualcosa che è successo, mi va alla testa, letteralmente è la descrizione migliore che posso fare. Quindi mi succede di avere questo switch, come hai detto tu, in cui passo da una sorta di melanconica quiete a un boom, comincio a diventare iperattiva. Erika credo mi abbia visto in ipomania poche volte, ma me l'ha visto.
Un ricordo che ho è che probabilmente un episodio ipomaniacale l'hai avuto quando abbiamo deciso che avremmo iniziato il podcast e abbiamo cominciato a progettualizzare, abbiamo trovato il nome, avevamo cominciato già a dicembre dello scorso anno ad avere un programma più chiaro e ad avere in mente che saremmo partite. Lì credo di averti visto molto felice, ma con un'elettricità interiore ed esteriore che probabilmente mi verrebbe da dire, e tra l'altro questa è una cosa che notò anche tua madre, se non so se ti ricordi,
sì, sì.
Che probabilmente aveva dei tratti di ipomaniacalità.
Mi ricordo che mia madre, che già sapeva della diagnosi e tutto quanto, mi ha detto stai avendo quella cosa dove vai su, che era come la descriveva ai tempi, perché io non riuscivo a smettere di parlare e non riuscivo a stare ferma, quindi a un certo punto, anche quando dovevo elaborare i pensieri, dovevo camminare, quindi sto facendo avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, e poi ho cominciato a chiamare mamma, lo sai che succede questa cosa, e lei: non ti seguo, parli troppo veloce, e io scusa, è perché sono molto felice, sembravo come se avessi la velocità per due in tutto quello che sto facendo. Che poi uno dice che cosa divertente e simpatica, è estenuante, ragazzi, è estenuante.
Immagino che ci sia un dispendio energetico pazzesco.
Sì, dopo un episodio di ipomaniacalità io rischio di crollare a dormire anche per un'ora, perché è letteralmente iperfissato il tuo cervello. La versione più forte dei sintomi che ho, quella che vivo proprio, che mi disturba da morire di questo disturbo, scusando la cacofonia, è la cosiddetta fuga di idee. Sono talmente tanto con un cervello iperfissato negli stimoli. Iperfissazione è un termine effettivamente tecnico, esiste a livello in psicologia. L'iperfissazione è perché il tuo cervello prende quello stimolo, quell'attività, e la deve fare, e si fissa da morire.
Iperfissazione esiste nel linguaggio italiano, come del resto fare specie.
Ok, continuerà a legarsi al dito tutte le volte in cui e le faccio notare che qualcosa potrebbe non essere italiano ma dialetto e poi sbaglio. Erika mi odia, Goblin diabolico. Quindi io ho difficoltà per esempio a studiare. Sono fuori corso in università perché il mio cervello ha sbarellato di brutto e prima di andare in terapia e prendere cura del mio cervello, il mio disturbo bipolare è andato agli albori e ha detto: beh, ti ricordi tutte le cose che hai lasciato indietro dai 18 anni? Le ho riprese tutte quante, ecco qui anche gli interessi. Io ho avuto difficoltà a leggere e scrivere. Difficoltà a leggere e scrivere intendo dire che io ai tempi, anche adesso, ho dovuto interrompere per un po', facevo dei giochi online che erano basati sulla scrittura, giochi di ruolo, di scrittura, il che significa che descrivi cosa fa il tuo personaggio, narrativa fondamentalmente. Potevo scrivere anche 2000 caratteri, 3000 caratteri di narrazione in terza persona di cosa fa. Non riuscivo a comporre una frase semplice, soggetto, verbo, complemento, non ci riuscivo. E non perché non sapevo scrivere, ma perché mi sfuggiva il concetto, avevo un'idea di cosa, l'immagine, mi sfuggiva la parola, leggevo, mi sfuggiva il senso di quello che stessi leggendo. Immaginate me con le dispense per gli esami, era impossibile. Zero.
Mi rendo conto. A tal proposito, questo mi permette di agganciarmi ad una terza domanda che vorrei porti, e cioè, com'è vivere la quotidianità adesso che sai che nome hanno i tuoi sintomi? E io parto sempre dal presupposto che noi non siamo il nostro disturbo, ma noi abbiamo un disturbo o anche più disturbi. Com'è quindi vivere con la consapevolezza di avere questo disturbo che spesso e volentieri viene percepito e rappresentato dalla società o dai media con alcuni stereotipi di base?
50 e 50. La prima metà dice: le persone fanno schifo, l'altra dice: che bello, so che cos'ho. Quando finalmente mi sono decisa ad andare da qualcuno è stato dopo primi iniziali fallimenti. Ero andata al consultorio e ho trovato persone che mi hanno detto: lei soffre soltanto di depressione, ma non mi sentivo che stesse toccando veramente tutto quello che mi dava difficoltà e problemi. E un'altra mi ha trattato, vabbè, stendiamo un velo pietoso, mi ha praticamente detto mentre parlavo: sì, sbrigati perché fuori c'è altra gente che aspetta.
Ti troverò e ti ucciderò.
Allora, no, ricordi chi è giurista qui?
E ti ucciderò.
Lo sa, non si fanno questi, non si dice, mentre tolgo il coltello di mano ad Erika. Insomma, ero un po' sfiduciata. Aggiungo, se vi è successo di trovarvi a disagio con terapeuti, psicologi, counselor, quello che è, cercatene altri, ce ne sono altri nel mondo. Purtroppo è vero che ci sono questi margini d'errore perché non sono macchine, sono persone, non tutte le persone sono adatte al ruolo che hanno, ma insistete perché è per la vostra salute.
Soprattutto non commettete l'errore, spesso e volentieri molto genuino e comprensibile, di sentirvi sbagliati, cioè di dire: il problema sono io e non è il terapista. A volte vi può accompagnare in qualche modo questa sensazione che se il terapista non vi capisce, non pensate che non avete nulla, non pensate che vi siete in qualche modo incaparbiti ad avere qualche sintomo. Quello che io consiglio sempre è che innanzitutto di fidarvi del vostro istinto. Non fatevi scoraggiare da chi avete di fronte. Può capitare, e questa è una cosa che affronteremo meglio in uno degli episodi venturi, che non vi troviate bene con un terapista. Può succedere che voi andate da questa persona che tecnicamente, teoricamente dovrebbe essere preparata, ma una volta che vi ci trovate di fronte percepite che qualcosa non va. Ecco, in questo caso non arrendetevi. Io dico sempre che, come forse l'ho detto anche nella diretta, è come quando avete un malanno e non siete convinti della diagnosi che vi viene fatta dal primo medico, allora andate dal secondo, allora andate dal terzo, finché non trovate quello che vi dice: signore, i suoi sintomi si spiegano così, così e cos'ha, lei ha questo. E allora voi dite: diamine a tutto senso, proviamo a dargli una chance. Lo stesso vale con la psicoterapia. Non arrendetevi, non pensate di essere sbagliati e soprattutto non credete che se avete avuto una cantonata o anche due o anche tre non ci sia speranza per voi. Assolutamente c'è.
Io prendo questo consiglio e me lo metto in tasca perché poi se ne parlerà meglio. Ho avuto problemi del genere anche io. Quindi cosa succede? Dopo che sono svenuta e sono finita in pronto soccorso perché la mia testa si è schiantata contro il muro del Palazzo Blu, mi hanno chiesto: signorina, lei da quanto tempo è che non dorme? 48 ore! Oh, per Gingi, lei dovrebbe andare da qualcuno. Quindi la mia migliore amica, il piccolo Lau, che è stato citato più volte e che di cui ho parlato per la famiglia scelta, la mia migliore amica mi ha guardato e ha fatto: siamo un po' preoccupati, prendi questo numero di una psichiatra che conosco. Io con il cagotto, scusando il francesismo, vado e io ero da manuale, a quanto pare sono da manuale, cioè il disturbo bipolare di tipo 2 nell'enciclopedia ha accanto una miniatura della mia faccia che sorride, tipo il Treccani, no? C'è la descrizione con la vignettina e c'è la mia faccia, perché a quanto pare io tocco tutti i cluster, cioè se tu devi avere una checklist da dire ce l'ho, io le ho praticamente tutte. Che lei mi guardava molto alla, io ho una prediagnosi, ce l'avrei, ma ovviamente non voglio premere e dire che è sicuramente quella, bisogna fare un percorso, ma io credo che lei soffra di disturbo bipolare di secondo tipo. Ipomaniacale. Ah, lei crede? E lì mi sono resa conto che non ero pazza, perché non avevo assolutamente, vi giuro, ragazzi, ascoltatori, io non avevo controllo di me. Non riuscivo a capire quando mangiare, se avevo fame, non avevo fame, non riuscivo a avere la capacità di alzarmi dal letto, non avevo una routine, ma non perché non volesse o mi fossi crogiolata, non riuscivo a capire niente, una sega. Quando lei mi ha detto no, non è perché sei pazza e disfunzionale e rimarrai così a vita, è perché hai questo disturbo e evidentemente hai bisogno di un supporto psicoterapeutico per avere gli strumenti per gestirlo e probabilmente anche farmacologico, perché a furia di andare avanti in questo disturbo il tuo cervello ha difficoltà a produrre determinate sostanze. Quello che non riesci a fare non è solo perché non ce la fai tu psicologicamente, ma anche perché non hai, ti mancano proprio le componenti chimiche nel tuo corpo per riuscire a farle. Ne sono uscita saltellando da quella seduta, perché ho detto mio Dio, non sono pazza, c'è una terapia, altra gente ce l'ha e vive normalmente la sua vita, ci convive, quindi io ho futuro? Yes!
Sì, è una cosa che in cui mi riconosco anch'io, perché quando ho ricevuto le mie varie diagnosi, la mia psicoterapeuta temeva che potesse essere in qualche modo una forma di etichettamento, cioè mi diceva io ho paura che ti si affibbi addosso questa etichetta, tu te la senti addosso e questa cosa ti porta in qualche modo a sentirti parte di una minoranza. Sente che non ha altri riscontri di persone che soffrono i disturbi mentali, e io non ne conoscevo allora, perché con Jasmine ci siamo anche conosciute dopo, si sente molto solo, si sente molto sbagliato, sa di avere attorno un gruppo di persone che gli vogliono bene e che vorrebbero capire ma che non riescono a capire. Quindi quando ti viene data un'etichetta ti senti finalmente parte di qualcosa e percepisci, proprio come diceva Jasmine, quel senso di appartenenza, di dire oh mio Dio, non sono sola, ci sono altre persone che vivono questa cosa come me e che vivono quelle mie difficoltà e che sono in grado di andare avanti. Quindi è una cosa molto bella. Noi abbiamo appunto delle difficoltà, ma non siamo soltanto difficoltà, che c'è molto di più di noi, e non dovete avere paura di chiedere aiuto, ma anzi io il consiglio che vi do è quello di non isolarvi. Può sembrare strano come consiglio, però questa secondo me è anche la magia dell'internet. In periodi in cui io non riuscivo a confrontarmi con nessuno che avevo attorno perché sentivo di non poter essere capita, e magari era un limite mio perché stavo male e mi ero fatta queste fisse, a me mi ha aiutato tantissimo seguire profili su Instagram di persone che si mettevano in prima linea dicendo quante difficoltà stessero affrontando e tutta un'altra serie di cose. Quindi cercate di crearvi anche una rete di tipo digitale, telematico, che vi possa aiutare in questo senso.
Noi siamo in prima linea come amichetti della vostra linea.
Amateci.
Come ti senti a sapere di essere una persona che soffre di disturbo bipolare?
Stanca. Devo essere sincera, le solite cose da mi sento forte, mi sento capace di poter dimostrare di... No, mi sento stanca, fa schifo. Cioè è inutile che me ne metta a fare... Lo so che è sensibilizzazione, quindi uno si aspetta che dica cose da discorsi motivazionali da americani positivi, ma non è vero. Ogni giorno devo sempre tenere conto del fatto che potrei avere un crollo, ogni giorno devo tenere conto del fatto che se sono molto felice potrebbe andarmi alla testa e non posso godermi facilmente quello, che quando sono in ipomaniacalità i miei filtri possono andare a puttane, e che ho antidepressivi e stabilizzanti dell'umore, se non prendo lo stabilizzante probabilmente io non dormo. Sì, certe cose della mia vita le ho dovute cambiare, ho dovuto imparare ad avere un regime, mi sto reinventando a 25 anni come normalmente non si dovrebbe fare, è stancante, sono indietro con la laurea perché ho difficoltà a leggere e scrivere, però alla faccia di tutto, riprendendo quello che hai detto tu, ora ho un lavoro, ho un podcast, faccio quello che ho sempre voluto fare, che è diventare un advocate per la salute mentale. Prenderò questo podcast, sì, lo sto per dire ufficialmente, lo manderò a qualche radio perché il mio sogno è lavorare in radio, voglio dimostrare che, mio Dio, voglio fare lo speaker, ce la posso fare. Quindi appunto, nel frattempo faccio l'assistente sanitario col servizio civile perché mi piace fare le cose leggere, belle tranquille. E nonostante tutto, ora sto finendo il mio percorso universitario, ci metterò probabilmente ancora un bel po' perché vada rilento, però io sto con un lavoro, un progetto che è praticamente come se fosse un altro lavoro, che è questo qui, perché non può sembrare, ma toglie veramente una signora mole di tempo quando fai tutto tu e non hai un team come in tutte le altre radio vere.
E ci sto riuscendo. Ci sono persone che non riuscirebbero a fare due di queste cose insieme, e io ci sto riuscendo nonostante tutto. Ho avuto così tanti problemi nella mia vita per un disturbo che non sapevo di avere, dove avevo difficoltà a parlare con le persone, perché se parlavo con una persona ma qualcuno a 10 metri parlava, non riuscivo a seguirlo perché il mio cervello si iperfissava e dovevo ascoltare entrambe. È tuttora difficile. I farmaci aiutano, come possano aiutare per i miei squilibri chimici, e la terapia, finché l'ho fatta, perché per ora per una serie di motivazioni che non spiegherò l'ho dovuta interrompere, mi ha permesso di conoscermi meglio. E io, se guardo alle spalle me a 18 anni, me a 20 anni e me adesso a 25, io onestamente a un certo punto ero convinta che sarei morta. Ero molto convinta che un giorno non mi sarei svegliata più perché non ce l'avrei più fatta, e ora sono qui a ragionare sul quando mandare il mio podcast e provare a fare il mio assumere e tutto quanto. Quindi fa schifo, indubbiamente, ed è triste a volte, e a volte ogni tanto ho i crolli e piango perché penso che non è giusto che io sia così ipersensibile alle cose e debba soffrire così tanto perché non ho fatto niente di male, però cazzo c'è contro coglioni.
Qui apro una parentesi, ma perché io sono quella delle parentesi.
Io sono degli esempi grafici e tu sei quella delle parentesi.
Esattamente. Una cosa che vorrei dire ai nostri ascoltatori, che magari approfondiremo meglio in altre puntate dedicate ad altri disturbi che forse insieme o addirittura di più del disturbo bipolare suscitano nella collettività quel senso di timore e di allarme, e che a dispetto di quello che si potrebbe pensare, chi soffre di disturbi mentali non è propenso a diventare carnefice, quindi a fare del male agli altri. Il rischio più grande è che faccia del male a se stesso, o addirittura che si renda vittima inconsapevole di episodi di violenza da parte di altri, perché magari, per fare un esempio, potrebbe trovarsi in una condizione in cui non riesce a reagire per tutta una serie di motivi legati alla sua patologia. Quindi non abbiate questo genere di pregiudizi, né che si tratti di una persona bipolare, né che si tratti di una persona depressa, né che si tratti di una persona con disturbo da stress post-traumatico e così via di seguito. In sostanza, il disturbo mentale non ha un aspetto specifico. Il disturbo mentale è una parte della persona con cui la persona deve imparare a convivere in qualche modo. Quindi niente, detto questo, io ringrazierei la nostra Jasmine perché si è aperta tantissimo con noi e ci ha dato l'occasione di scoprire molto di più sul disturbo bipolare e anche sulla sua vita, che non è una cosa scontata mettersi così tanto in gioco. Quindi io, da parte vostra, perché so che la ringraziereste anche voi, ti dico grazie Jasmine per questa chiacchierata a cuore aperto, per questa intervista a cui ti sei prestata.
Io mi permetto di aggiungere solo due ultime informazioni su questa cosa. In Italia c'è una media di 1 milione di persone che soffrono di disturbo bipolare. Non se ne parla mai delle cifre. E soprattutto la rappresentazione nei media fa schifo, come buona parte delle cose della salute mentale. E spesso si pensa che siamo violenti perché noi abbiamo questo squilibrio assurdo tra il depresso e l'euforico. E invece dovete semplicemente immaginare quanto siamo spossati e spompati, indipendentemente dal tipo, dal passare da uno stato all'altro. È come se perdessi le briglie mentre sei a cavallo, e questo cavallo corre all'impazzata e poi crolla perché è stanco, e tu ci stai sopra, ti ritrovi da correre a rimanere crollato a destra e a sinistra. La violenza non è una cosa che è dovuta al fatto del disturbo bipolare. Io mi sono resa conto leggendo i giornali, e poi mi è passata la voglia di leggere il giornale anche per quello, che molto spesso quando ci sono casi di omicidio accanto ci si associa l'eventuale disturbo che ha quella persona. Così leggendolo la persona dice: l'ha ucciso perché soffre di disturbo bipolare, cosa che è successa molto spesso, specialmente con questo disturbo, non è un esempio a caso. Quindi quando poi vedo che le persone si arrestano quando glielo dico che soffro di questo disturbo e mi risquadrano, mi devono ricalibrare per capire se ho fatto qualcosa che gli può far pensare, è un po' triste, ma soprattutto così sembra che io debba nascondermi. Io non voglio nascondermi perché non ho fatto niente di male. Io te lo dico perché voglio che ne sia consapevole, per evitare di essere uno stronzo e fare determinate cose apposta, inconsapevolmente o no.
E anche secondo me per evitare che questa cosa diventi per te un, come lo chiamo io, dirty little secret, nel senso...
Esatto, non voglio viverlo come un segreto malsano da tenere.
Come un motivo di vergogna, perché non c'è niente di cui vergognarsi. Cioè, quello che io dico, se ci sono determinate situazioni / condizioni / predisposizioni che ci hanno esposte a questo genere, allo sviluppo di questo genere di problematiche, perché cazzo dobbiamo viverla come se fosse colpa nostra, come se fosse un problema nostro, come se fosse una cosa da cui nascondersi rispetto rispetto agli altri. Se tu, altra persona, di fronte al fatto che io ti dico soffro di disturbi mentali, ti senti a disagio e questa cosa ti lascia una sensazione strana, il problema è tuo, non è mio. Io disturbo, tu hai un problema.
Per esempio, io nell'arco di una giornata posso avere sia un episodio ipomaniacale che depressivo alternati, a volte anche consecutivi. A volte succede che sei talmente tanto stanco che l'unico modo che ha il tuo cervello di contrastare tutta la sofferenza o lo stress che ha è farti andare molto 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 giù, nel mio caso perché di secondo tipo. Quindi posso aver avuto questo sprizzo di gioia perché è successa una cosa bellissima e divento euforica, e l'ora dopo sto piangendo o sto guardando il vuoto. Immaginatevi l'ora seguente a questa quanto posso essere stanca. Quello che voglio io quando dico che soffro di questa cosa, se mi vuoi essere amico, capire come aiutarmi quando non sto bene, che è esattamente quello che mi aspetto da qualunque altra persona, indipendentemente che tu abbia disturbo mentale o meno. Se hai dei problemi, delle intolleranze, delle allergie o cose che ti sono brutte e ti ricordano qualcosa di brutto, me lo dici se vuoi evitare che io ti porti in un campo di fiori quando soffri di allergia o ti porti in un posto che ti ricorda una cosa brutta che ti è successa nella tua vita. No, e non lo dico, penso, perché vogliamo sentirci coccolati, ma è per una questione di rispetto.
Prima di lasciarvi i nostri contatti, io aggiungo che confermo, io conosco Jasmine oramai da quasi un annetto, che è una delle persone più ciccipicci che potreste mai immaginare. Persona veramente ciccipicci, ve lo assicuro. Cioè, non penso che sarebbe capace di fare un male a una mosca, a meno che quella mosca non mettesse in pericolo / minacciasse qualcuno a cui le tiene molto. Cioè, nel senso, lei diventa mamma orsa coi suoi cuccioli soltanto quando qualcuno tende a ferire, nemmeno lei, ma gli altri, le persone a cui tiene.
Se qualcuno tocca Erika, lo ammazzo.
Esatto. Quindi state tranquilli, io vi assicuro che vivere con una persona, avere per amica una persona che ha il disturbo bipolare, per quanto mi riguarda è stata una benedizione nella mia vita, perché Jasmine è diventata una parte molto importante della mia vita e della mia quotidianità. Quindi io mi ritengo fortunata, non so se devo ringraziare il bipolarismo o soltanto il fatto che sua mamma e suo papà sono stati estremamente bravi a farla e il caso che ci ha messo sul cammino l'uno dell'altra. Che bello avere un'amica bipolare. Detto questo, vi faccio sapere che ci potete trovare come al solito su Spotify, TuneIn, Apple Podcast e Google Podcast, che ci potete scrivere per testimonianze o per consigli o ancora per domande o sul nostro profilo Instagram @trabile_podcast, quindi mandateci un bel DM, e altrimenti potete inviarci una bella email su atrabilepodcast@gmail.com. Detto questo, vi lasciamo e speriamo di ritornare perfettamente attive e puntuali per le prossime settimane, e vi mandiamo tanti bacini.
Io sono ancora in imbarazzo per quello che hai detto, quindi niente, io arrivederci, è stato bello ragazzi, ciao.
Ciao bimbi, stavolta faccio io la chiusura molto smag. E comunque, ma che sei bipolare?
Madonna, Dio mio, che schifo, ciao.